piccolo remind su come funzionerà questo festival. Il primo appuntamento appunto è Spinoza, l'etica di Spinoza, libertà, necessità e liberazione. Il 16 settembre ci sarà un appuntamento su Nietzsche, il titolo è proprio Nietzsche, storia critica. Il 30 settembre ci sarà un appuntamento su Marx, il titolo sarà appunto Marx tra antivalore e rivoluzione. Partiamo subito con il tema di oggi, che è un tema tutt'altro che facile, quando si tratta di connettere pensiero e vita, se si parla di Spinoza è ancora più ardua, se si può, questa operazione. Perché Spinoza è un pensatore estremamente complesso, il suo pensiero è un pensiero estremamente complesso, l'opera di cui ci occuperemo prevalentemente oggi, che è appunto l'Etica, è un'opera estremamente complessa. Nello stesso tempo Spinoza è, a mio avviso, non solo a mio avviso, uno dei filosofi che più di tutti, forse, cioè almeno maggiormente, ha tentato questa operazione di connettere il pensiero e la vita, di operare questo tipo di connessione. Spinoza è, possiamo dire, il pensatore della concretezza, sotto vari punti di vista. E il suo pensiero è un pensiero della concretezza ed è un pensiero della libertà. Si potrebbe dire che Spinoza, insieme per Spinoza, come per altri pensatori che lo succederanno, altri che l'hanno preceduto, la filosofia coincida con l'eleuterologia, cioè proprio una sorta di scienza della libertà. La domanda che si fa Spinoza è: come si può essere liberi e insieme felici? Che è la domanda da 1 milione di dollari. E perché è importante oggi occuparsi di un filosofo che ha vissuto nel Seicento, nell'epoca barocca? Ma per tutta una serie di ragioni. Spinoza è un pensatore estremamente attuale. È un filosofo estremamente innovatore, nel senso che ha fondato innanzitutto il materialismo moderno. Molti elementi della filosofia di Spinoza si ritroveranno successivamente in altre correnti di pensiero, si possono ritrovare tranquillamente in Marx, si possono ritrovare in Bergson, li possiamo incontrare in tutto il percorso della storia del pensiero successivo. È stato un filosofo che ha avuto un'influenza gigantesca. È un filosofo che ha avuto il merito di reintrodurre sul piano del pensiero, per dire una tra le tante cose, il corpo. Spinoza è un pensatore che reintroduce in maniera prepotente il corpo all'interno del discorso filosofico. Pensare dopo Spinoza significa pensare col corpo, è un corpo che pensa. E il pensiero diventa un'azione che articola e che chiama a sé, in qualche modo evoca a sé la corporeità e la concretezza, appunto come dicevo prima. È un filosofo che rompe con la tradizione e che in qualche modo introduce la modernità. Non è solo in questa operazione, almeno nel periodo in cui scrive, in cui pensa, anche insieme a Hobbes, di cui possiamo dire che sia in qualche modo un discepolo. Hobbes e Spinoza sono, diciamo, due elementi che da un punto di vista della storia del pensiero introducono, e lo fanno in maniera prepotente, il concetto di modernità. Cioè, prima di Spinoza e Hobbes, si può dire che rappresentano all'interno della storia della filosofia, per come noi la conosciamo, per come la studiamo sui libri del liceo, per esempio, il concetto di modernità. Rompono con quella che potrebbe essere definita l'epoca classica del pensiero. Introducono un nuovo concetto di vedere le cose e il mondo. Un aspetto di Spinoza che mi piacerebbe uscisse fuori da questa da questo incontro è soprattutto lo Spinoza politico. L'aspetto politico di Spinoza è secondo me l'elemento che permette di connettere appunto Spinoza, tirarlo fuori dalla teoria, dall'accademia e portarlo prepotentemente nella vita. Vederlo come un filosofo politico, a vedere la sua ontologia come ontologia politica, è l'elemento che ci permette di dare concretezza al suo pensiero e quindi dà un senso all'incontro anche di oggi. Preliminarmente è utile dire qual è il legame fra ontologia e politica. Esiste un legame fra ontologia e politica. Innanzitutto, che cos'è l'ontologia? L'ontologia veniva definita dai filosofi come la filosofia prima, cioè è quella branca della filosofia, se vogliamo parlare in termini appunto tecnici e accademici, che si occupa dello studio dell'essere delle cose, perché le cose sono, come sono, e per essere si intende l'essere, cioè si intende il tutto, la totalità degli enti in atto, l'universo, il mondo, insomma, ognuno la può vedere un po' come vuole. Qual è il legame che c'è fra lo studio dell'essere, perché le cose sono, come sono? C'è un principio a fondamento del mondo, dell'essere delle cose? Qual è il suo legame con la politica? In realtà è molto semplice, perché se si riesce a stabilire, a conoscere, a rendere intellegibile il principio primo, che sta a fondamento dell'essere, sempre ammesso che esista un principio primo a fondamento dell'essere, basta rendere appunto intellegibile il legame fra questo principio primo e il mondo concreto che viviamo tutti quanti, tutti noi, e guarda caso il filosofo, uno a caso, potrebbe essere quello che stabilisce la conoscenza di questo principio primo, e il gioco è fatto, perché semplicemente basta legare la società in cui viviamo, il mondo in cui viviamo, al principio primo come un principio necessario, e questo principio giustifica l'ordine sociale. Spinoza si rende perfettamente conto di questa cosa e quando scrive la sua ontologia, e l'etica è un'ontologia, e non a caso appunto l'etica appunto ontologica, perché si tratta di ricercare quale sia il principio che ci permette di dare una lettura dell'essere, quindi di conferire un senso in qualche modo. E questo è chiaro che abbia un afflato etico e ha un afflato politico. Spinoza si rende perfettamente conto di questa cosa e sostanzialmente che cosa dice e qual è l'elemento di rottura con la tradizione e qual è l'elemento che lo condannerà in qualche modo, perché poi parleremo successivamente di quella che è la vita di Spinoza, perché il pensiero di Spinoza è indissolubilmente legato alla sua vita. Il principio dell'ontologia spinoziana è che non esiste un principio dell'essere, cioè sostanzialmente l'essere si giustifica in quanto tale. Solo che Spinoza, e qui una delle prime apparenti contraddizioni, Spinoza, che è il filosofo che tutti conoscono e hanno condannato come ateo, come materialista, colui che appunto ha inaugurato il materialismo moderno, chiama questo essere Dio. Poi vedremo però che cosa intende Spinoza con Dio. E può essere interessante capire qual è il contesto materiale nel quale si è prodotta la sua filosofia, e per fare questo è utile parlare della sua vita. Spinoza nasce nel 1832 ad Amsterdam, figlio di una famiglia di commercianti di frutta, fuggiti dal Portogallo, marrani, cioè ebrei convertiti a forza al cattolicesimo, in un contesto sociale e culturale che è quello della Spagna e del Portogallo di quel periodo in cui gli ebrei erano perseguitati, e quindi si rifugiano nei Paesi Bassi, dove perché i Paesi Bassi in quel periodo erano l'unico posto in Europa in cui gli ebrei potevano stare più tranquilli, sostanzialmente. Spinoza quindi conduce all'inizio una vita abbastanza agiata, borghese, farà i suoi studi all'interno della sinagoga, crescerà con una cultura molto legata allo studio, quindi dei testi sacri della religione ebraica, soprattutto lo studio della Kabbalah, quanto lo interessava molto. 1632, un passaggio importante, nel 1656 il padre di Spinoza muore, lui eredita l'impresa del padre e subito delude la famiglia, nel senso che ha già iniziato a pensare, a teorizzare una parte del suo pensiero e non lo nasconde. Comincia a dire che incomincia a esprimere pubblicamente la sua idea, quello che lui pensa di Dio, della religione. I membri della sua comunità lo iniziano a guardare con sospetto. Dice: questo è ateismo, panteismo. E iniziano i problemi per Spinoza. Spinoza dobbiamo pensare a questa cosa, è importante capire, cioè non si può comprendere appieno il pensiero di Spinoza se non si capisce che Spinoza è un perseguitato politico, fin da subito. Viene perseguitato per le sue idee. E inizia a esprimere le sue idee in maniera pubblica e la comunità lo mette davanti subito a un out-out. Gli dice: senti, tu queste cose non le puoi dire. E ti offriamo una possibilità. La possibilità è che queste cose te le tieni per te, noi ti diamo una pensione, ti diamo un po' di soldi, tu continui, anche se non ci credi, a professare la fede ebraica e ti lasciamo stare. Però non devi fare più professione delle tue idee. E Spinoza ovviamente dice: no, io dico quello che penso. Soprattutto penso quello che dico e quindi non lo faccio. E il 1656 è un anno importante perché si sancisce la rottura definitiva di Spinoza con la sua comunità. La sua comunità pronuncia una abiura pubblica nei confronti di Spinoza, lo caccia dalla comunità e produce una formula che in ebraico si chiama Kerem, che è una maledizione vera e propria, che tu sia maledetto la mattina quando ti svegli, che tu sia maledetto quando vai al lavoro, che tu sia maledetto la sera quando ti corichi. Quindi non c'è solo l'abiura da parte della comunità, con la perdita dei diritti all'interno di quella comunità. Significa che Spinoza viene cacciato di casa, perde quindi il lavoro, perde la possibilità dell'eredità. Perde ogni tipo di legame con la famiglia, viene ripudiato dalla famiglia, ripudiato dalla comunità, subisce un attentato. Nel senso che un fanatico religioso della sua comunità, una sera che Spinoza non si sa bene se esca dalla sinagoga o esca dal teatro, questo gli storici sono un po' nebulosi nel dare questi dettagli, gli tira una bella coltellata. Si salva per miracolo perché il mantello con cui era vestito in qualche modo lo preserva da una ferita che poteva essere mortale, subisce solo una ferita superficiale e si salva per miracolo, però è già socialmente morto Spinoza. Povero, senza lavoro, c'è un buco nella vita di Spinoza che dura all'incirca 5 anni. Tra il 1656 e il 1660-61, probabilmente Spinoza fa una vita da semiclandestino, si appoggia ad alcuni amici che in qualche modo condividevano il suo pensiero, poi Spinoza successivamente avrà anche dei discepoli, e si rifugierà, a quanto pare, alcuni storici sono concordi nell'affermare questo, a casa di Franciscus van den Elde, che era un ex gesuita libertino. A quei tempi essere libertino non significava essere libertino per come lo intendiamo noi, cioè libertino dal punto di vista dei costumi sessuali, ma essere libertino dal punto di vista del pensiero. Quindi era uno essere aperti di mente, essere di cultura aperta, leggere per esempio gli stoici o i cinici o la filosofia greca, significava essere libertini, per dirla in soldoni. E questo Franciscus ha un ruolo importante nella storia di Spinoza perché è un ruolo importante nella sua formazione, perché quando Spinoza era ragazzo è quello che gli insegnerà il latino, che gli farà conoscere i filosofi della classicità greco-romana, quindi che lo avvicinerà allo stoicismo, quindi al pensiero platonico, che sarà un elemento fondamentale nella formazione culturale di Spinoza. Ritroviamo Spinoza che si stabilisce a Regensburg in una casa vicino, un paesino vicino Leida, sempre da semiclandestino. Era già giunto alla maturità del suo pensiero, ma non aveva ancora scritto praticamente nulla perché non era nelle condizioni di poterlo fare. E trova questo lavoro molto modesto che avrà un ruolo importante anche nel suo pensiero. Fa il molatore di lenti, cioè è quello che praticamente si occupava di pulire le lenti e di creare, di costruire sostanzialmente le lenti per gli occhiali, per i cannocchiali e per i microscopi. Ricordiamocela questa cosa perché avrà un ruolo fondamentale nella filosofia spinoziana. Fare lentaio, che era un lavoro abbastanza modesto. E vivrà sostanzialmente isolato per un bel po' di tempo. E il 1663 diventerà un anno importante per Spinoza perché finalmente Spinoza conoscerà dei protettori, se vogliamo, anche dei protettori molto importanti, i fratelli De Witt, che erano, diciamo, dei notabili di Amsterdam, che avevano un ruolo politico importante nei Paesi Bassi e che finiranno col proteggere Spinoza. Erano delle persone che avevano delle idee liberali, democratiche, per quanto il concetto di democrazia del 1600 non è proprio il concetto di democrazia che abbiamo oggi, però insomma era una situazione in cui Spinoza si poteva finalmente sentire in qualche modo libero. Beh, questa situazione in cui Spinoza si sente libero, tranquillo, finalmente rilassato, e quindi la fase produttiva del pensiero spinoziano, quindi della vita di Spinoza, avrà una vita relativamente breve perché nel 1672 i Paesi Bassi entrano in guerra con la Francia, la guerra non andrà bene, i De Witt verranno accusati della mala sorte della guerra e verranno uccisi in pubblica piazza dai calvinisti e saliranno al potere gli Orange, che invece erano un pochino più conservatori dei De Witt, e quindi ricomincerà un'altra volta il momento brutto di Spinoza. Tenteranno di salvarlo chiamandolo da un'altra parte, gli offrono una cattedra ad Heidelberg. E lui la rifiuta. Perché la rifiuta? Perché dice: ma non mi sento libero io di poter filosofare, io voglio essere libero di filosofare. E se mi date una cattedra, devo stare sotto il cappello di qualcuno, devo giustificare le mie idee. No, allora continuo a fare il molatore di lenti. Intanto incomincia a scrivere, ha già scritto praticamente una delle sue opere più importanti, il trattato sull'emendazione dell'intelletto, emendazione significa purificazione dell'intelletto, e il Tractatus Theologicus Politicus, che ha più di teologico che di politico, perché praticamente è un trattato che parla della secolarizzazione della religione e quindi in qualche modo traccia un solco ulteriore fra sé e la religione, quindi la sua comunità, la comunità che lo aveva cacciato, insiste proprio su questo punto, lo rivendica, e negli ultimi due capitoli in qualche modo parla di quello che è uno stato, se vogliamo, liberale, dà degli accenni di quello che poi successivamente Rousseau in qualche modo definirà come il contratto sociale. sulla falsariga, appunto, se vogliamo, di Hobbes, che anche lui in quel periodo si occupava di Stato, parlava di Stato. Nel 1675 l'etica sarebbe finita, sarebbe già scritta, la vorrebbe pubblicare, ma gli amici dicono meglio di no, non si può fare, perché se sanno che l'hai scritta tu, finisci, sei un'altra volta in pericolo. Un anno dopo scrive, inizia a scrivere quello che poteva essere il suo capolavoro politico, il Tractatus Politicus, ma poco prima del capitolo in cui parla della democrazia muore, e quindi lascia il Tractatus Politicus incompiuto. Muore di tisi, alcuni storici dicono perché l'ha ereditata dalla madre, che era tisica anche lei. Molto più probabilmente è perché, a forza di molare lenti e di inalare polvere di vetro, si ammala di silicosi e muore. Tutte le sue opere verranno tradotte, verranno pubblicate post mortem dai suoi amici e discepoli. Nel frattempo erano diventata una schiera abbastanza numerosa. Anche Leibniz ha iniziato un rapporto epistolare, anche diciamo in presenza di Spinoza. C'è Deleuze, che è uno dei, secondo me, dei più geniali commentatori di Spinoza, racconta questi aneddoti, non so se veri o meno, di Spinoza che entra, di Leibniz che entra in casa di Spinoza, gli sbircia nei suoi appunti e utilizza elementi della filosofia spinoziana per in qualche modo delineare anche il suo pensiero, no? È un pensiero, che è quello di Leibniz, per esempio, che è interessante anche mettere in correlazione con quello di Spinoza, sotto certi versi diametralmente opposto, come lo è il pensiero hobbesiano, poi, anche se parte dagli stessi presupposti. Quindi, insomma, Spinoza è un personaggio scomodo, è un filosofo perseguitato, è un filosofo pericoloso. Ma perché? Sostanzialmente, dov'è la modernità di Spinoza, dov'è la pericolosità di Spinoza? La pericolosità di Spinoza è appunto, come dicevo prima, nella sua ontologia e nella sua rottura col pensiero classico, che significa una rottura con l'ordine del discorso che era stato portato avanti fino al suo tempo. L'etica di Spinoza, fin nella sua struttura, evidenzia quelli che sono i suoi interessi principali. Il suo interesse principale è, appunto, non solo il suo, diciamo che tutta, alla fine, gli interessi principali di tutta la filosofia potrebbero essere questi, però gli interessi principali di Spinoza, appunto, sono la libertà e la felicità. Spinoza è un filosofo della gioia, sicuramente. Quello che dice Spinoza è che l'elemento critico, l'elemento di rottura, è che sostanzialmente l'essere non deriva più da un principio primo, cioè l'essere si giustifica essendo, semplicemente essendo. Può sembrare una tautologia, questa è una cosa ovvia, scontata, ma non lo è in realtà. Il Dio spinoziano, il primo capitolo dell'etica si chiama appunto De Deo, Dio, è proprio questo tipo di dichiarazione. L'essere si fonda su se stesso, non ha bisogno di un principio primo dal quale in qualche modo emana. L'essere non è creato da nessuna entità trascendente. L'essere non è fondato su nessun principio tranne il suo essere in atto. Questo è una sorta di rivoluzione copernicana per quel periodo ed è un elemento molto critico. E perché significa rompere con tutta una tradizione. Spinoza definisce Dio in vari modi, lo chiama Dio, ma lo chiama anche potenza infinita, lo chiama essere, e lo chiama natura. C'è una frase, una locuzione di Spinoza importantissima, che è Deus sive natura, Dio ovvero la natura. Cioè, Dio è semplicemente la potenza dell'essere che si manifesta in atto. Niente di più e niente di meno. Il Dio è causa di se stesso. Non ha bisogno di una causa che in qualche modo lo generi. Non ha bisogno di nessun tipo di fondamento, non ha bisogno di nessun tipo di giustificazione. Quello che vediamo si giustifica da solo semplicemente essendo quello che è. Questo che cosa significa sostanzialmente? È tante cose. È per questo che Spinoza è pericoloso. Dov'è che Spinoza è veramente pericoloso e dov'è che Spinoza rappresenta un elemento di rottura? Se dico che l'essere si giustifica in se stesso, non ha nessun fondamento tranne se stesso, significa innanzitutto che non ha uno scopo, cioè l'essere delle cose non tende verso nessun fine, l'essere delle cose non ha un ordine, che non sia l'ordine intrinseco dotato da semplicemente la propria necessità di essere. E molti interpreti di Spinoza, e poi anche lo Spinoza che si studia al liceo, almeno io quando studiavo Spinoza al liceo, mi hanno sempre detto che Spinoza è il filosofo della necessità e quindi il filosofo dell'assenza della libertà. In un certo senso Spinoza nega la libertà, ma in un certo senso. Comunque Spinoza è il filosofo della necessità, no? L'essere è necessario. Però questa necessità in realtà non ha nessuno scopo. Quando invece il pensiero classico, che identificava in qualche modo, creava una sorta di identificazione fra l'ordine dell'essere. L'essere è cosmo, non è caos, secondo il pensiero classico. L'essere aveva un principio. L'essere in qualche modo si fondava su qualcosa, no? Pensiamo a Platone, ma anche pensiamo al neoplatonismo. In qualche modo arriva a una teorizzazione più o meno simile a quella di Spinoza, però è sempre un'ontologia dell'emanazione, è sempre un'ontologia della trascendenza, cioè c'è un principio esterno all'essere che in qualche modo giustifica l'essere, conferisce all'essere un senso, perché pensare l'essere senza senso è un abisso, in qualche modo. E questo è il solco che traccia Spinoza sostanzialmente. Dire che l'essere, che noi, il mondo, la realtà, non ha nessun tipo di fondamento, nessun tipo di ordine, non va verso nessuno scopo se non essere quello che è, di spiegare all'infinito la propria potenza, la propria potenza d'essere. Ecco, il concetto di potenza è un concetto importantissimo, di cui bisogna tener conto per comprendere il pensiero spinoziano. Come è importante capire che se l'essere non ha un fondamento trascendente, l'essere è immanente. Spinoza è un immanentista radicale, nega ogni forma di trascendenza. L'essere è sempre essere in atto, non è essere in potenza. La potenza non implica mai qualcosa che sta per succedere o qualcosa che potrebbe succedere. È sempre qualcosa che è, proprio per in qualche modo destituire di fondamento quello che secondo Spinoza è frutto dell'immaginazione, cioè il fatto che possa esistere un fondamento dell'essere. Non c'è fondamento e l'essere non ha una teleologia. La teleologia è lo studio dei fini. Perché siamo, perché abbiamo uno scopo, perché perseguiamo. No, per Spinoza questo non esiste, non c'è. Semplicemente non c'è. L'essere, appunto, essere in atto, e la totalità degli enti non sono parti che concorrono ad un meccanismo, ma sono modi. Questo è un altro concetto molto importante. L'essere dispiega la propria potenza in infiniti modi, in infinite modificazioni del proprio essere. E si rende intellegibile, cioè comprensibile, percepibile a noi tutti attraverso infiniti attributi. Gli attributi sono le condizioni mediante le quali noi possiamo conoscere, percepire il fatto che le cose, la totalità delle cose, la totalità degli enti ci sono. li vediamo, li possiamo toccare, vedere, sono la realtà. Attraverso invece i cosiddetti modi, le modificazioni dell'essere, l'essere esprime la sua potenza. Altro concetto importante di Spinoza, l'essere esprime. Che significa esprime? Significa che non ha appunto un senso, cioè il modo in cui si manifesta l'essere, il modo in cui lo percepiamo attraverso infiniti attributi, noi uomini che siamo limitati, siamo enti finiti, dice Spinoza, possiamo conoscere questo essere solo attraverso due attributi, il pensiero e l'estensione. Ci torneremo dopo. L'estensione è la materia, cioè la materia estesa. Più o meno è quello che diceva Cartesio parlando di res cogitans e res extensa, no? Però Spinoza, lo diremo successivamente, ribalta questa concezione, almeno ne dà una definizione completamente diversa rispetto a quella che dà Cartesio. Comunque, l'essere appunto è semplicemente la potenza, l'essere è potenza, l'essere non ha un fondamento al di fuori del proprio essere, è immanente a se stesso, è causa di se stesso, è coincidenza fra essenza ed esistenza. Questo lo diceva già San Tommaso, però diciamo con Spinoza si uscirà dal campo della teologia e si entrerà nel campo dell'ontologia e quindi in qualche modo della vita e quindi della politica, come dicevo prima. Si esprime attraverso i modi e si esprime. Non significa. Questa è una cosa molto importante. C'è un libro molto bello che ha scritto sempre Deleuze, Gilles Deleuze, questo filosofo francese post-strutturalista, per il quale Spinoza ha avuto un'importanza fondamentale, che si chiama Spinoza, il problema dell'espressione. Perché è un problema l'espressione? Perché noi siamo abituati a lavorare nel regime dei segni, nel regime della parola, nel regime del significato. Invece l'essere non ha significato, l'essere si esprime semplicemente, si manifesta. Che significa quindi questo? Dov'è la rottura in sostanza di Spinoza? Che l'uomo è un modo fra gli altri modi, un modo con cui appunto l'essere esprime la sua infinita potenza. L'essere è l'unica cosa dotato di sostanzialità. Ok? Infatti uno dei modi con cui per esempio Spinoza chiama Dio è anche sostanza. È qualcosa di materiale, di concreto, qualcosa che noi possiamo toccare, pensare, guardare, vedere. Esprime la propria potenza e basta, non significa nulla. Significa che l'uomo come ente razionale, come colui che invece è in grado di interpretare le cose e di attribuire un significato, viene spazzato via e diventa una cosa piccola piccola così, sostanzialmente all'interno dell'essere. Uno degli infiniti modi, come può essere un albero, un cane, un sasso. C'è proprio questo riferimento che Spinoza fa nell'etica. Dal punto di vista dell'ontologia, cioè dei modi, il sasso, il folle e il saggio stanno sullo stesso medesimo piano. Hanno delle differenze quantitative, non hanno delle differenze qualitative. Per essenza, dice Spinoza, stanno esattamente sullo stesso piano. Quindi l'uomo diventa da dominus della natura, perché colui che, zoon egon logon, dotato del linguaggio, della ragione e quindi della capacità di interpretare in qualche modo l'ordine delle cose, viene completamente spazzato via e ritorna a essere quello che è, dice Spinoza, cioè un modo fra gli altri modi, un modo particolare, per carità. Quantitativamente differente rispetto ad altri modi, perché esprime una sua potenza d'essere, no? Ogni modo ha una sua potenza perché ogni modo è espressione della potenza infinita. Ma nel regime dell'espressione è un modo come un altro, perché la pretesa di interpretare l'essere, la pretesa che l'essere sia anche interpretabile, semplicemente fa parte dell'orizzonte umano. Spinoza chiama questo tipo di atteggiamento primo livello della conoscenza, che è quello più basso, l'immaginazione. Noi ci crediamo di essere gli interpreti dell'essere, di stare al centro del mondo, come diceva Bacone, di essere un impero all'interno di un altro impero, di avere la chiave, no? E per esempio la religione, in questo senso l'esegesi, no? Per chi crede è in contatto sempre con l'ente trascendente che si chiama Dio, il Dio personale delle religioni, il Dio dotato di volontà, il Dio che ordina le cose, il Dio che fonda l'ordine delle cose. Per Spinoza questa cosa è pura superstizione, non esiste proprio, cioè proprio il livello più basso della conoscenza, pura immaginazione, non esiste. Dio non ha volontà, la sostanza non ha volontà. Come può avere volontà la sostanza? La sostanza è necessaria. La sostanza risponde alle proprie leggi intrinseche, delle quali essa stessa è fondamento. L'unica cosa veramente libera, secondo Spinoza, cioè è l'unica cosa assolutamente necessaria, cioè la sostanza. All'interno di questo nuovo ordine, ordine tra virgolette, ordine disordinato, ordine senza senso, l'uomo, come dicevo prima, ritorna a essere una creatura piccola piccola, un modo come un altro, uno degli infiniti modi attraverso cui l'essere manifesta, esprime la propria potenza. Non c'è nessun mistero da interpretare, sostanzialmente. L'essere è quello che è. Il mistero lo concepisce l'uomo perché è un essere limitato, fa un uso, dice Spinoza, come dire, puerile della ragione, ecco, puerile, è importante, è come un bambino l'uomo. L'uomo che pensa di poter in qualche modo presentarsi come dominus e come ordinatore della natura, come interprete dell'ordine della natura, è un bambino, cioè uno che vive ancora nella superstizione. Non c'è niente da interpretare nell'essere. L'essere è quello che è, l'essere semplicemente si esprime, tu non lo devi interpretare, l'essere non significa nulla. Quindi c'è una nuova concezione dell'ontologia, appunto. L'essere è senza fondamento, l'essere non ha niente sopra di sé, niente sotto di sé, niente prima di sé, e quello che avrà dopo di sé sarà semplicemente la potenza del suo dispiegarsi, che è fine a se stessa e senza scopo. Ok? Non c'è niente da interpretare, è chiaro di così, è facile. Oddio, mica tanto, perché invece significa gettare in qualche modo l'uomo, abbandonarlo in qualche modo, distruggere quelle che erano le certezze che avevano fondato in qualche modo l'uomo come soggetto. In questo senso Spinoza fonda anche una nuova teoria del soggetto, della soggettività, quindi una nuova teoria dell'uomo in qualche modo, e qui c'è in sottofondo quello che poi sarà il pensiero nicciano. Non a caso parleremo, il prossimo incontro sarà incentrato su Nietzsche, perché c'è tutta una linea di continuità, per esempio, tra il pensiero spinoziano e il pensiero nicciano. Quando Nietzsche parla di volontà, di potenza, è proprio di questo tipo di potenza che parla Nietzsche, eh? Non parla del potere, attenzione, sono due regimi completamente differenti. Il potere fa parte del regime della significazione, il potere appartiene ai segni, appartiene ai significati, la potenza appartiene all'espressione. Un leone è la potenza, un dittatore è il potere, sono due cose completamente diverse. Okay? La potenza del leone si esprime attraverso ciò che il leone può, il potere del dittatore si esprime attraverso i segni, le significazioni e le concatenazioni dei significanti attraverso cui il potere, il dittatore acquisisce e giustifica la propria autorità ed la esercita sul popolo. Dal punto di vista ontologico non c'è potere, c'è solo potenza. Ok? Siamo nella pura immanenza, non c'è nessuna giustificazione, non c'è nessuna trascendenza.